L'espressione figlio dell'uomo ci è diventata familiare perché l'ascoltiamo tante volte nei discorsi di Gesù, il quale la adopera per parlare di se stesso. Ma è una espressione non semplice. Significa proprio il contrario di quel che sembra. Figlio dell'uomo non vuol dire uomo. È un termine tecnico diffuso nella tradizione giudaica per indicare un personaggio glorioso, sovrumano, a cui il Signore affida tutto il potere. È un termine più importante che Messia, perché il termine Messia, che noi traduciamo con Cristo, indica il consacrato, ma poteva essere semplicemente un uomo, un re che avrebbe preso il governo di Israele per riportare la nazione alla gloria. Per questo Gesù non adopera mai per sé il termine Messia o Cristo, ma si presenta sempre come il figlio dell'uomo. È un termine più importante, più glorioso, dice una natura sovrumana, è un personaggio superiore all'umanità ed è colui a cui è affidato tutto il potere. L'espressione figlio dell'uomo viene dal capitolo 7 del libro di Daniele, di cui abbiamo ascoltato il centro. È un testo apocalittico scritto circa 200 anni prima di Gesù e contiene delle visioni, rivelazioni divine che il profeta contempla e trasmette ai suoi contemporanei per consolarli, incoraggiarli. È proprio questo il compito delle rivelazioni, delle apocalissi. Servono per incoraggiare il popolo dei fedeli in un momento di crisi e di difficoltà. L'autore del libro di Daniele viveva in un momento di grande difficoltà, di persecuzione, e le visioni che presenta servono proprio per ridare coraggio alla gente e invitare i fedeli a resistere e a combattere contro la mentalità mondana. In questo capitolo 7, dunque, Daniele racconta un sogno notturno in cui ha visto sorgere dal mare quattro bestie, una peggiore dell'altra. Le descrive coi particolari della fantasia, assomigliandole a leoni, orsi, mostri vari, con tante corna, con le ali, con denti aguzzi. Quattro bestie che rappresentano gli imperi terreni, le strutture di potenza umana ben organizzata. Quattro è un tipico numero simbolico per indicare la totalità nel cosmo. Ma l'autore pensa a quattro grandi imperi che hanno avuto a che fare con il mondo di Israele: i babilonesi, i medi, i persiani e i greci. Quando il libro viene scritto, il problema era rappresentato dai greci invasori che consideravano gli ebrei barbari e li perseguitavano, costringendoli a lasciar perdere le loro tradizioni religiose. La quarta bestia, infatti, è la peggiore di tutte, che divora e quel che non riesce a mangiare se lo mette sotto i piedi e lo pesca. L'ultima è sempre la peggiore. La situazione contemporanea dove le persone vivono è sempre la peggiore. Tutti, da che mondo è mondo, dicono: male come oggi non è mai andato. È un'impressione, perché i mali di oggi li viviamo noi. Quelli di 100 anni fa noi non li abbiamo sperimentati. E quindi abbiamo l'impressione che oggi vada male e che sia il momento peggiore. La saggezza ci insegna a non ragionare così. La conoscenza della storia ci dà gli argomenti fondativi. Ci sono state altre epoche in cui le cose sono andate molto peggio di oggi. La situazione in cui si trovava il popolo di Israele 200 anni prima di Gesù era una situazione tremenda, ridotti veramente a pochi e schiacciati da una bestia tirannica. Ma la visione aggiunge anche un altro particolare. Mentre stavo guardando nelle visioni notturne, ecco, furono collocati i troni e sul trono centrale si è assiso l'antico di giorni. È una espressione bellissima, l'hanno tradotta con vegliardo, che è una brutta parola in italiano, desueta, che non dice niente. È una forma poetica, l'antico di giorni, per indicare il Padre Eterno, il Signore del cielo e della terra, con la veste bianca come la neve, coi candidi capelli simili a lana, con un trono di fuoco da cui esce un fiume di fuoco. C'è la corte celeste fatta di migliaia, miriadi, vuol dire milioni, centinaia di milioni di angeli che lo adorano. La corte sedette, i libri furono aperti. Il profeta vede in sogno il giudizio. Non è la fine del mondo, è la decisione dell'intervento di Dio. Guardando ancora, ecco venire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Questa è una delle poche pagine dell'Antico Testamento scritta in aramaico, non in ebraico, perché era la lingua più popolare. Bar-Nasha è l'espressione che il profeta adopera e che diventerà un termine tecnico. Sarà proprio la parola che Gesù adopera per presentare se stesso. Uno che viene sulle nubi del cielo, quindi su una dimensione celeste, non terrena. È di una dimensione superiore all'uomo. Le bestie escono dal mare, simbolo del mare, del male caotico. Invece il figlio dell'uomo viene sulle nubi del cielo. Rispetto al potere umano, che è bestiale, il potere divino è figlio d'uomo, è veramente umano. C'è la promessa di un personaggio che verrà dal cielo, a cui è affidato potere, gloria e regno. Il suo potere sarà eterno, il suo regno non sarà mai distrutto. Babilonesi, Medi, Persiani, Greci, e noi potremmo aggiungere tutti gli altri fino a noi, sono finiti. Hanno avuto un momento di gloria, di potenza, di prepotenza, e poi sono finiti nel nulla. Il regno del figlio dell'uomo, invece, non sarà mai distrutto. E Gesù è quel figlio dell'uomo, è quel personaggio divino che è venuto da una dimensione altra ed è entrato nella nostra umanità autentica. A lui è affidato il potere, quel giorno sul monte i tre discepoli videro qualche cosa di straordinario e intuirono che la visione di Daniele si era realizzata. Quell'uomo che loro conoscevano, loro amico, era il figlio dell'uomo, l'inviato di Dio, Dio in persona, venuto per cambiare la sorte dell'umanità. È una rivelazione che noi abbiamo accolto. E allora ci alziamo e non temiamo, ci fidiamo di Lui. Siamo amici del figlio dell'uomo, non delle bestie, ma del figlio dell'uomo. E con coraggio aderiamo a Lui e rimaniamo a Lui fedeli, sapendo che attraversando la morte, come Lui e insieme a Lui, arriveremo alla vita e alla gloria.